del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Oggi, tredicesima domenica dopo Pentecoste, è anche la domenica che precede la festa dell'esaltazione, della universale esaltazione della croce. E per questo, oltre alla lettura della domenica, che è la tredicesima anche di Matteo, abbiamo letto la lettura della domenica avanti la croce. In questa domenica, prima della croce, noi sentiamo che il Signore usa un'immagine. Dice: come fu innalzato il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo. E il riferimento che fa è a un episodio che noi troviamo nel libro dei Numeri, quando gli israeliti a un certo punto mormoravano contro Mosè, e Dio mandò contro gli israeliti dei serpenti velenosi. E a un certo punto la gente si rivolse a Mosè per pregare, e Mosè pregò Dio, e Dio gli diede anche il rimedio per i serpenti. Gli disse di fare un serpente di bronzo o di rame, non si capisce bene perché la parola in ebraico vuol dire più o meno la stessa cosa, e di innalzarlo sopra un'asta, sopra un'antenna, nel deserto, cioè nel mezzo dell'accampamento, perché l'accampamento, in quel momento gli israeliti non erano ancora arrivati nella terra promessa, si muovevano nel deserto prima della terra di Canaan. Quindi erano accampati, e nell'accampamento lo fece mettere a bella vista, in modo che tutti lo potessero vedere, quest'asta molto alta con sopra un serpente di bronzo. E chiunque avesse guardato con fede a quel serpente di bronzo che era innalzato sopra l'asta sarebbe riuscito a sopravvivere al morso del serpente e non gli avrebbe dato nessun fastidio. Ecco quindi che noi vediamo una cosa: il serpente, che è uno strumento di morte, il serpente, lo vedete nella scrittura, è sempre un simbolo abbastanza negativo, perché è legato al diavolo fin dall'inizio. Dai primi versetti del libro della Genesi, Satana si manifesta ad Adamo e ad Eva quindi tramite lei anche ad Adamo, sotto forma di un serpente. E vediamo anche citati spesso i serpenti anche nei salmi, quando per esempio nel Salmo 90 si dice: sull'aspide, sul basilisco camminerai, calpesterai il leone e il drago. E quindi non solo in genere avevano paura dei serpenti, perché giustamente i serpenti sono velenosi, ma c'era anche tutto un immaginario di animali serpenti, animali fantastici, che venivano un po' dal folklore del mondo ebraico. Il serpente è un animale impuro, tra l'altro, per gli ebrei. Quindi è un simbolo di morte. Il serpente col suo veleno uccide. Il serpente con la sua tentazione costringe Adamo ed Eva a uscire dal paradiso terrestre e così allontanarsi dall'albero della vita e così morire. Noi adesso vediamo che il serpente, che è simbolo di morte, diventa simbolo di vita invece. Sopra l'asta, messo da Mosè sopra l'asta, il serpente è l'antidoto contro se stesso, contro il veleno. E questa è una prefigurazione della croce, perché la croce era uno strumento di morte. La croce era il peggiore degli strumenti di morte, almeno tra quelli usati dai romani, perché essere crocifissi voleva dire rimanere inchiodati a una croce, a volte anche per giorni prima di morire, quindi era una morte lenta e dolorosa, la peggiore in assoluto, tanto che se uno era cittadino romano non poteva essere condannato alla crocifissione. Alla crocifissione i romani condannavano gli schiavi oppure gli stranieri, quelli che non erano cittadini romani. Infatti, se vi ricordate, San Pietro, che non era cittadino romano, è stato crocifisso, mentre San Paolo, che era cittadino romano, morì per decapitazione, quindi in un modo molto più veloce. Ecco, dicevo, per i romani era uno sicuramente il metodo di morte più brutto che si potesse utilizzare, anche se forse non è stato proprio il più brutto nella storia dell'umanità, perché l'uomo è riuscito a inventare anche di peggio. Comunque, vediamo questo, che la croce, che è un simbolo di morte, per noi diventa un simbolo di vita, quindi è esattamente come quel serpente che Mosè aveva innalzato nel deserto. San Gregorio il teologo, in una omelia sulla Pasqua, spiega che la punizione per il peccato originale, cioè la morte, in realtà era un rimedio contro il peccato. Non serviva semplicemente per punire l'uomo che non si era comportato bene, serviva per evitare che il peccato durasse in eterno con lui. Se vi ricordate, nel libro della Genesi, quando Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto dell'albero della conoscenza, Dio prima fa una battuta ironica, dice: ecco che l'uomo è diventato come noi, conoscendo il bene e il male. Certo, l'uomo non è diventato come Dio, quella è proprio una battuta ironica che fa Dio parlando con Adamo ed Eva, perché è legata alla tentazione del serpente. Il serpente aveva detto: voi conoscerete il bene e il male e sarete come Dio. Noi conosciamo il bene e il male e purtroppo non siamo come Dio. Questo non ci ha resi simili a Dio. Quindi per questo dico, è una battuta ironica che Dio fa. E poi dice: adesso mandiamolo via, perché non mangi anche dell'albero della vita e viva così per sempre. Perché se l'uomo avesse continuato a mangiare dell'albero della vita, il peccato che lui aveva commesso sarebbe continuato in eterno con lui, non si sarebbe mai fermato. L'uomo sarebbe rimasto peccatore per sempre, senza possibilità di redenzione. E invece, ci dice San Gregorio da Nazianzeno, Dio ha reso l'uomo mortale in modo da interrompere questa cosa. L'uomo, chi muore non pecca, se vi ricordate, lo dice anche San Paolo nella lettera ai Romani, quando si dice: noi siamo stati battezzati in Cristo a immagine della sua morte e il peccato è morto con noi, perché chi muore non pecca nel momento del battesimo. E quindi ecco che la morte serve per fermare il peccato, per dare una fine a questa cosa che l'uomo ha fatto entrare dentro di sé. E San Gregorio di Nissa, un altro santo contemporaneo di San Gregorio, il teologo, nella sua grande catechesi spiega una cosa sul senso della morte. Cioè, l'uomo è come un vaso, è un vaso di terracotta che il diavolo ha riempito di piombo fuso. Il piombo si è solidificato dentro e adesso il vaso non serve più a niente. Come fa Dio a salvarci da questo essere nostro, essere inutili? Rompe il vaso e poi riattacca i pezzi, staccandoli così dal piombo. E questa è la morte e la risurrezione. Con la morte e con la risurrezione noi siamo separati dal peccato e possiamo essere ricostruiti, ricostituiti da Dio senza il peccato commesso con Adamo. Quindi la morte è un antidoto. La morte Dio ce l'ha data come, sembra strano dirlo, ma la morte è un dono di Dio perché ci permette di non essere in eterno nel peccato. Mette una fine al peccato e in questo modo ci permette appunto di staccarci da esso. E quando noi usiamo la croce come simbolo, noi capiamo questo, che la morte, cioè il simbolo della morte per eccellenza, per noi è il simbolo della vita. Quindi noi siamo stati allontanati dal paradiso terrestre per non mangiare più del frutto dell'albero della vita, che ci avrebbe fatto vivere per sempre, però tramite la croce noi abbiamo un nuovo albero della vita. Esistono anche tutta una serie di leggende che giravano soprattutto nel Medioevo sul fatto che la croce era stata costruita proprio con il legno dell'albero della vita. A noi non interessa sapere se una cosa del genere può essere vera o falsa, è importante quello che significa. La croce per noi è il nuovo albero della vita, quello da cui noi siamo stati separati. E per questo gran parte dell'anno liturgico gira intorno alla festa della croce, alle varie feste della croce che noi abbiamo durante tutto l'anno. San Paolo spiega in una sua lettera una cosa, dice: Dio per noi si è fatto maledizione per prendere sopra di sé la maledizione della legge. Perché la legge dice che è maledetto colui che pende dal legno, e lui pendeva dal legno quando è stato crocifisso. Quindi lui ha preso sopra di sé la maledizione della legge per toglierla a noi. Ha preso sopra di sé la colpa per toglierla a noi. E quindi la croce, da questo punto di vista, è un grande mistero cui dovrebbe girare tutta la nostra vita, perché noi sappiamo che quel sangue che è stato sparso dalla croce non era sangue semplicemente sangue umano, quello era il sangue di Dio, che nella sua forma di uomo aveva sanguinato ed era morto, aveva fatto esperienza della morte per la nostra salvezza, per darci attraverso la sua morte una porta per il ritorno nel paradiso, e senza quella morte non ci sarebbe potuto essere, perché noi non saremmo mai potuti tornare a Dio nella nostra condizione di peccato. Serviva che Dio stesso prendesse il peccato sopra di sé per toglierlo a noi. Questo ovviamente non è una cosa che succede in automatico. Non basta essere battezzati per poter dire allora sono senza peccato. Bisogna che l'uomo faccia la sua parte. Quando Dio fa il suo passo verso di noi, noi dobbiamo fare il nostro verso di Lui. E per questo, se avete sentito la lettura di ieri, ognuno deve prendere su di sé la propria croce, che in genere è molto più piccola di quella che ha portato Lui. Un'altra parola sulla lettura della domenica di oggi, della tredicesima di Matteo. Qui il Signore usa anche qui un'immagine presa dall'Antico Testamento, la prende dal profeta Isaia. L'immagine della torre, della vigna, sono tutte cose che il Signore prende dal libro del profeta Isaia, che è un libro talmente citato dagli evangelisti, soprattutto dall'evangelista Matteo, ed ha così tante profezie riguardo al Cristo, che qualcuno l'ha chiamato addirittura così il quinto Vangelo, o un Vangelo prima ancora del Vangelo. Probabilmente tra tutti i profeti Isaia è quello che più di tutti aveva intravisto il momento e il mistero dell'incarnazione, infatti è quello che fa la profezia della nascita di Cristo da una vergine. Però ci interessa per questa immagine della vigna. Isaia si rivolgeva agli ebrei del suo tempo, perché lui viveva in un momento di grande decadenza del popolo di Israele. Anche i capi politici del popolo di Israele erano profondamente decaduti, erano lontani da Dio, tutto il popolo era lontano da Dio. E quindi l'immagine della vigna, che è la stessa poi che utilizza il Signore, è rivolta agli israeliti che non accettavano le parole dei profeti, così come il Signore le rivolge sempre agli israeliti perché non accettano le sue parole. E oggi è rivolta a noi perché la Chiesa stessa non accetta le parole di Cristo e non accetta le parole dei santi, e la Chiesa stessa in tutto l'arco della sua storia è sempre stata tentata di allontanarsi da Dio e di mettersi d'accordo con il mondo, esattamente come il re Acaz, che era il re che c'era al tempo di Isaia, voleva mettersi d'accordo con i regni vicini. Noi sappiamo che questo accordo non si può fare, che o c'è Dio, come si diceva il Signore, non potete servire a due padroni, non potete servire a Dio e a Mammona. Mammona era la divinità della ricchezza, dei soldi, e quindi simbolicamente tutto quello che ci lega a questo mondo, non tanto a questo mondo come materia, ma a questo mondo come posto in cui ci piace stare, perché facciamo in questo mondo cose piacevoli per il nostro egoismo. Ecco, la croce è superare questo egoismo che noi abbiamo. Se Dio fosse stato egoista, come siamo quasi tutti noi, uomini del nostro tempo e uomini di tutti i tempi, Dio non sarebbe morto sulla croce per noi. E invece Lui, quando noi eravamo peccatori, diceva San Paolo, quando noi non ce lo meritavamo, è venuto ed è morto per noi. Vi ricordate questo brano di San Paolo? Dice: già a malapena si trova qualcuno che può decidere di morire per una persona da bene, ma lui è venuto ed è morto per noi che non volevamo nulla, che eravamo peccatori. Ecco quindi che l'annientamento di Dio che c'è attraverso la croce, noi dobbiamo vivere nella nostra vita ogni volta che noi sentiamo che il mondo fa pressione sopra di noi perché vuole che noi scegliamo Lui e non Dio. E noi invece dobbiamo sempre scegliere Dio, anche se questo vuol dire passare per la sua croce. A Lui onore e gloria, ora e sempre e nei secoli dei secoli.